Allora, la volta scorsa Gildo ci ha parlato dell'importanza della fede, domenica scorsa e giovedì, ci ha parlato dell'importanza di scegliere di credere, no? Di accrescere la nostra fede, scegliere di credere nella verità. Però a questo punto è fondamentale chiedersi cos'è verità, che cos'è la verità, proprio come fece Pilato davanti a Gesù che gli chiese proprio che cos'è la verità. Potremmo definire la verità come ciò che corrisponde alla realtà, ai fatti. In tal senso la verità è assoluta, è una sola, e non può essere contraddittoria. Non può essere contraddittoria, no? Se è vera l'affermazione che io sono nato il 26 febbraio del 1973, non può essere vera l'affermazione che io sono nato il 25 maggio dell'82. Una sola delle due è vera, ovviamente. La verità non va confusa con ciò che la maggioranza ritiene vero, perché quello che la maggioranza ritiene vero è un'opinione, e appunto la verità non va confusa con le opinioni. Le opinioni sono diverse dai fatti e non alterano i fatti stessi. Per spiegare questo concetto, a me è stato utile pensare appunto all'analogia che c'è fra opinione e realtà da una parte e mappa e territorio. In questa slide ho riportato due immagini, due mappe dell'Italia, una fatta diversi secoli fa e una moderna. Chiaramente sono molto diverse, come potete vedere, secondo le conoscenze del tempo. E quello che preme sottolineare è che la mappa è una cosa diversa dal territorio. In entrambi i casi, sia 500 anni fa, quando si rappresentava l'Italia con la mappa di sinistra, sia adesso che si rappresenta con la mappa di destra, il territorio è sempre lo stesso. L'Italia non è cambiata. Il territorio esiste oggettivamente, indipendentemente dalla mappa, e il territorio è conoscibile con gli strumenti appropriati. La stessa cosa della realtà, le opinioni sono una cosa diversa dalla realtà. La realtà esiste indipendentemente dalle opinioni, le opinioni non alterano la realtà e la realtà può essere conosciuta con gli strumenti appropriati. L'ultima cosa, l'ultima analogia è che ovviamente nel costruire la mappa inevitabilmente sono condizionato. Nel caso della mappa l'ho condizionato dalle conoscenze del tempo, ma anche dagli obiettivi, dalle esperienze. Lo stesso nel conoscere la realtà, nel cercare la verità sulla realtà, posso essere condizionato da tante cose diverse. Inevitabilmente sono condizionato dalla mia cultura, dalle mie esperienze, anche dai miei obiettivi. In tutto questo, Dio vuole che conosciamo la verità sulla realtà. Dio vuole che conosciamo la verità, l'ha detto esplicitamente, la sua parola ce lo dice esplicitamente. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Perché, come ha detto Gesù in Giovanni 8:32, conoscerete, questa è una splendida promessa, no? Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi Dio vuole che conosciamo la verità e per conoscere la verità sulla realtà naturale ci ha dato i cinque sensi, ci ha dato l'intelletto, ci ha dato tanti strumenti naturali, come la scienza, le scienze, le tecnologie, attraverso i quali possiamo appunto conoscere la verità sulla realtà naturale. Ma tutte queste cose qui sappiamo bene che non bastano per conoscere le realtà soprannaturali, che vanno al di là dei sensi, al di là dei metodi di indagine, al di là della speculazione umana. Per cui, siccome Dio vuole che conosciamo la verità, ha dovuto rivelarsi. Ha dovuto dare una rivelazione di sé e una rivelazione sull'uomo, sul mondo, e l'ha fatto attraverso due strumenti principali, la parola scritta e la parola incarnata. In Ebrei 1, proprio all'inizio della lettera agli Ebrei, leggiamo che Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Gesù nella preghiera sacerdotale dice che la parola di Dio è verità e poco più avanti, sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 18, versetto 37, dice: Per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Quindi Gesù è stata la rivelazione più completa di Dio riguardo a tutto, riguardo a se stesso, a Dio stesso, riguardo alla Trinità, ovviamente riguardo al mondo, riguardo all'uomo, riguardo al peccato, riguardo agli ultimi tempi. Gesù è stata proprio la rivelazione più completa. Ma Gesù ha detto una cosa ancora più importante, che non solo si è incarnato per portare la verità, per portarci la verità, ma Gesù è la verità. L'ha detto lui stesso in quel versetto famosissimo che Giovanni 14,6 dice che io sono la via, la verità e la vita. Quindi non solo ci porta la verità, ma lui è la verità. E in Apocalisse 19 dice che colui che cavalcava il cavallo bianco si chiama fedele e veritiero. Quindi Gesù non solo ci ha portato la verità, ma è la somma verità. Come reagisce il mondo davanti alla verità? Ce lo dice in maniera chiara ed esplicita Paolo nella prima lettera ai Romani, nella lettera ai Romani, scusate, al capitolo 1, versetti 18 e 25, ci dice che il mondo soffoca, muta la verità. Romani 1, 18 e 25 leggiamo: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna. Quindi il mondo soffoca e muta la verità. Ed è esperienza comune, immagino che ce ne accorgiamo continuamente di come il mondo proprio soffoca e muta la verità. Lo fa riguardo proprio la realtà soprannaturale. Qui ho riparato una serie di false concezioni, di falsi pensieri sulla realtà soprannaturale. Per esempio, che sono solo degli esempi, l'elenco potrebbe essere molto molto esteso, andare avanti per pagine e pagine. Qui abbiamo riparato solo alcuni esempi di come il mondo soffoca la verità riguardo proprio la realtà soprannaturale, dicendo per esempio che la realtà è solo materiale, che il soprannaturale non esiste, non c'è niente al di là di quello che percepiscono i nostri sensi, non c'è niente dopo la morte, non c'è un senso supremo, uno scopo nell'universo, non c'è uno scopo della nostra vita, non uno scopo ultimo, uno scopo supremo, dicendo che la fede è irrazionale, no? Queste sono tutte le varie ideologie che prendono nome di modernismo, materialismo, scientismo. Altre affermazioni, altre false concezioni sono che il Dio non esiste, l'ateismo, oppure che Dio esiste ma non si occupa dell'uomo, è lontano, ha dato il via, ha dato la creazione, ha dato il via al mondo, come l'orologiaio che costruisce l'orologio e poi l'orologio va avanti per conto suo, è proprio la metafora del Dio orologiaio che usano appunto i deisti. Ancora, altre concezioni, le forze della natura sono dei, quindi l'animismo, oppure esistono tanti dei, il politeismo, oppure tutte le religioni, le ideologie che si basano sull'uomo, quindi il potenziale umano, il pensiero positivo, l'uomo è al centro dell'universo, ha un potenziale immenso in sé, a prescindere da Dio. Ancora, tutte le religioni che parlano di reincarnazione dopo la morte, come l'induismo, il buddismo, eccetera, eccetera. Quindi siamo bersagliati da continui false concezioni sulla realtà soprannaturale. Ma ancora più grave, forse, è il fatto che siamo bersagliati da false concezioni sul concetto stesso di verità. Per esempio, ci sono tante ideologie, direi ormai è il pensiero corrente, che la verità non si può conoscere. La verità ultima, soprattutto la verità ultima che riguarda appunto il soprannaturale, non si può conoscere. quindi tutte le correnti agnostiche o scettiche. Oppure, e qui è il postmodernismo, il relativismo nel quale proprio siamo completamente immersi, ci dicono che la verità è relativa, non esiste una verità oggettiva. Quello che è vero per me può non essere vero per te. E non importa, va bene così, l'importante è rispettarsi a vicenda, non prevaricare sull'altro, non voler sopraffare l'altro con le proprie idee, perché è inutile imporre la propria verità agli altri, perché è una verità relativa. Quindi ancora qui una volta si confonde appunto quello che è l'opinione da quello che è la verità, la realtà. Il mondo considera vere tutte le opinioni, ma sono due cose molto diverse, come ho cercato di spiegare con l'analogia con mappa e territorio. Qui spero che vediate la vignetta in cui ci sono appunto due uomini davanti a un segno grafico che è, a seconda del loro punto di vista, uno dice quello lì è un 6 e l'altro che è dalla parte opposta dice no, quello è un 9. Questa è una vignetta che circola, che ho visto circolare spesso su internet, su Facebook. Ed è interessante, ha del vero, ha un messaggio positivo se ci spinge a cercare di capire anche il punto di vista dell'altro, no? Perché io vedo 6 e tu vedi 9? Perché magari lo stai guardando da una diversa prospettiva. E quindi questo qui è sicuramente interessante, è un messaggio positivo, perché ci dice, attenzione, che se il tuo interlocutore la vede diversamente da te, perché magari ha un punto di vista diverso, prova a metterti al suo punto di vista per poi cercare di arrivare alla verità. E questo quindi è il messaggio positivo di questa vignetta, ma c'è anche un messaggio negativo di questa vignetta, perché spesso viene usata appunto dai relativisti, questa vignetta, per dire che quel segno grafico è sia 6 che 9, e non c'è, va bene, è giusto, è vero l'uno ed è vero l'altro, ma sappiamo che chiaramente in un certo contesto, calato in un certo contesto, in un certo sistema di riferimento, il 6 non può essere 9. Se il 6 fosse 9, il 9 fosse 6, indipendentemente dal sistema di riferimento, sarebbe un disastro, non esisterebbe niente di quello che vediamo, non ci sarebbe nessuna scienza, nessuna tecnologia, nessuna costruzione, nessun. Chi salirebbe su un aereo progettato da ingegneri che confondono il 6 col 9? Nessuno. Il relativismo è talmente assurdo che si fa fatica a capire come possa essere propagandato, no? Come ci possa essere persone che credono nel relativismo. Se io pensiamo solo questo, cioè il relativismo è contro la logica, è contro l'esperienza comune, non può essere vero ciò che io ritengo vero. Se io prendo una bottiglia di acido se, e penso che sia acqua, se la bevo muoio, anche se per me la verità era che era acqua, no? È veramente un esempio banale, no? Per dire questo, che è veramente incredibile pensare che ci possano essere persone convinte che non esiste una verità oggettiva, ma che la verità appunto sia soggettiva, che la verità è negli occhi di chi guarda, è nella mente di chi pensa. E lo dico, fratelli, sapendo che io sono circondato in famiglia da persone relativiste, mia sorella è relativista, mio padre è relativista. Faccio ogni volta che discutiamo di queste cose, faccio fatica veramente a capire come possano essere stati così ingannati. E allora la domanda è: perché l'uomo soffoca o nega, muta, nega la verità, come abbiamo letto in Romani 1? E appunto nega le verità anche quelle più lampanti, nega la verità della creazione credendo alla favola del fatto che la vita si sia formata per caso nel brodo primordiale. È una cosa assurda, no? Assurda, irrazionale, pure. La gente preferisce credere quello che è la creazione, nega l'esistenza del peccato nonostante ne vediamo gli effetti del peccato, addirittura nega l'esistenza dell'olocausto, nega l'esistenza del Covid. Si leggono testimonianze di malati in terapia intensiva che poi escono dall'ospedale, sono stati malati di Covid, ma continuano a negare l'esistenza del Covid, nonostante abbiano passato magari settimane in ospedale, settimane in terapia intensiva. Perché si arriva a questo? Perché l'uomo soffoca, nega la verità? Beh, la risposta è che il mondo giace sotto il principato di Satana, e Satana è padre della menzogna. In Giovanni leggiamo Gesù, no, che dice di Satana che egli è stato omicida fin dal principio, non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Quindi mentre Gesù è la verità, in Satana non c'è verità, è padre della menzogna. E Satana è il principe di questo mondo. Satana è il dio di questo mondo che acceca le menti. Come possiamo... lo vediamo appunto chiaramente negli esempi che facevo prima. Una persona che appunto che nega la creazione, che nega l'esistenza di una verità assoluta, è perché è accecato, è cieco, non c'è altra spiegazione. È sedotto da Satana, che è il seduttore di tutto il mondo, è lo spirito che opera negli uomini ribelli, come leggiamo in Efesini 2:2. Quindi Satana è il padre della menzogna e tenta di confonderci e sviarci. Lo ha fatto sin da Eden, no? nel giardino, lo leggiamo in Genesi 3, versetti 1-4, versetti famosissimi, dove il serpente va dalla donna e dice: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Questa è la prima menzogna, no? Quando sappiamo che Dio gli aveva detto di mangiare da qualunque albero del giardino, tranne da quello che era al centro del giardino, in mezzo al giardino. E poi continua con la menzogna Satana e dice: no, non morirete affatto. Addirittura dà del mentitore a Dio. Gli dice: no, Dio vi ha detto che morirete. No, non morirete affatto. Satana tenta di confonderci e sviarci. Tenta di confondere e sviare l'umanità. L'ha fatto col primo uomo, Adamo. Lo ha fatto anche col secondo Adamo. Perché ha provato addirittura a confondere e a sviare niente poco di meno che Gesù, il figlio di Dio. Non la leggiamo per questioni di tempo, vi invito a leggerla, a rileggerla a casa, se non vi ricordate esattamente l'episodio, però in Matteo 4 abbiamo le famose tre tentazioni che Satana fa a Gesù nel deserto, e in alcune di queste addirittura proprio distorce la parola di Dio, usa la parola di Dio per cercare di tentare Dio. Pensate anche alla presunzione di Satana. E Satana, il problema di Satana, cioè la fortuna, fra virgolette, di Satana, è Satana gioco facile, perché può contare su un alleato potente, un alleato che è un suo alleato che è dentro di noi. È della nostra carne. Lui, Satana, cerca di confonderci, cerca di sviarci facendo leva sulla nostra natura e quindi sulla concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Quindi la concupiscenza della carne, cioè tutti i desideri illeciti che portano a cercare di soddisfare gli appetiti del nostro corpo, quindi il sesso fuori dal matrimonio, il cibo in quantità esagerata, un riposo, un giusto riposo che poi diventa ozio e pigrizia, la concupiscenza degli occhi, quindi tutti i desideri malvagi che sorgono da quello che vediamo attorno a noi, quindi spettacoli, beni materiali, lusso, e poi la superbia della vita, quindi il desiderio di successo, di potere, di fama, di onori, di supremazia sugli altri, di sopraffazione degli altri. E il problema... Quindi, diciamo, questi tre nemici, Satana, la carne e il mondo, sono i nostri tre principali nemici dell'umanità. Diciamo, il problema è che tentano appunto di confonderci e di sviare anche noi credenti, anche quelli che hanno già aperto gli occhi alla verità per essere salvati. Cercano di confonderci e devo dire che ci riescono tantissimo a guardare appunto la scrittura, a guardare la nostra esperienza. Pensiamo per esempio a quante false credenze circolano nel mondo evangelico, circolano anche all'interno di chiese, peraltro sane, diciamo che anche con conduttori che cercano veramente la volontà di Dio, circolano anche all'interno di chiese dove ci sono anche fratelli e sorelle ferventi, no? Però ci sono tante false credenze, anche retaggio magari della nostra cultura, del nostro vissuto, o anche appunto frutto degli bombardamenti, degli input a cui siamo sottoposti. E qui ne ho riportato alcuni di queste false credenze che circolano nel mondo evangelico. Per esempio, la teoria dell'annichilimento, cioè il fatto che l'inferno non esista o è solo temporaneo. E quindi i perduti non saranno condannati alla perdizione eterna, ma o saranno distrutti, appunto annichiliti, oppure andranno in un inferno, ma sarà solo temporaneo, cioè la punizione è solo per un tempo. Queste sono credenze che, per esempio, hanno anche i testimoni di Geova, ma ci sono anche dei credenti evangelici che hanno scritto libri su questo, che hanno fatto dottrina di questo. L'universalismo, un'altra falsa credenza, che alla fine tutti saranno salvati, no? È facile capire come queste teorie possano fare presa su di noi, visto che a volte ci viene male, no? Pensare che magari i nostri cari che non hanno conosciuto il Signore saranno condannati alla perdizione eterna. Allora è facile trovare riparo in queste teorie che da un certo punto di vista sono consolatori, appunto, se abbiamo delle persone a noi care che sono morte senza aver dato la loro vita al Signore. L'ecumenismo, altra falsa credenza, cioè quindi alla fine il voler cercare l'unità indipendentemente dalla verità, indipendentemente da dottrine sbagliate. Il misticismo, il cercare di arrivare a Dio per altra vita, con propri mezzi, per altra via che non sia, scusate, che non sia la parola, il travisamento del ruolo della donna, l'accettazione dell'omosessualità. Ci sono tante chiese in cui ci sono addirittura dei pastori che sono omosessuali. Il Vangelo della prosperità, questo magari meno diffuso in Italia, ma diffusissimo in America, in cui alla fine c'è le benedizioni, il Signore benedice i credenti non solo con le benedizioni spirituali, ma anche con le benedizioni materiali. E se il Signore non ti sta benedicendo materialmente perché stai mancando di fede, la possibilità di perdere la salvezza, l'eccessiva enfasi sulle guarigioni, sui miracoli, sui doni spirituali, o al contrario, eccedere dall'altro lato, quindi il sottovalutare questi doni, non ricercarli per niente. Ancora il legalismo, al suo posto l'antinomismo, e anche qui l'elenco potrebbe continuare. Quindi, quante false credenze l'avversario sta cercando di far entrare nella Chiesa, a livello, appunto, qui abbiamo visto delle false credenze dal punto di vista dottrinale, ma ci sono anche tante. Ah, scusate, dimenticavo una importantissima, forse la più pericolosa di tutte, che sono gli attacchi alla infallibilità, alla sufficienza, alla preminenza della scrittura e quindi alla verità scritta. Per esempio, il fatto che, come ho letto in alcune confessioni di fede di certe chiese, la Bibbia comprende la parola di Dio, non è la parola di Dio, ma comprende la parola di Dio. E tra quei due versi c'è un abisso, perché se comprende la parola di Dio, noi possiamo essere liberi di decidere cosa è parola di Dio all'interno della Bibbia. Quindi non la prendiamo nella sua totalità, ma scegliamo noi quale qual è secondo noi la parola di Dio, le profezie extrabibliche, oppure, e quindi anche stiamo attenti al pericolo del Dio mi ha detto, oppure le esperienze e le emozioni come norma più importante della scrittura. Anche questo, parlando anche con certi cari fratelli e sorelle, lo si può constatare con mano, come a volte si considera più importante appunto l'esperienza personale di quello che dice la scrittura, mentre sappiamo che ogni esperienza personale deve essere vagliata alla luce della scrittura, perché non può essere in contraddizione con la scrittura. E così via. Queste abbiamo parlato di false credenze dottrinali, ma poi ci sono tante false credenze nei credenti, perché possono nascere appunto paure, ansie, preoccupazioni, autocommiserazione, depressione, infelicità, confusione, senso di indegnità, senso di impotenza, frustrazione, scoraggiamento, solitudine, senso di abbandono da parte di Dio, tutte menzogne, tutti i sentimenti che nascono da menzogne che l'avversario mette nelle nostre vite, tutti i sentimenti, stati d'animo che nascono dalla mancata conoscenza della verità. Allora, io mi fermo qui perché il tempo sta passando e accenno solo quello su cui poi torneremo giovedì, quando continueremo appunto questo discorso, dicendo che appunto noi, vivendo in un mondo bombardato da false credenze, bombardato da false concezioni, che addirittura non crede neanche nell'esistenza di una verità, abbiamo il rischio appunto di portare nella nostra vita delle menzogne, avere nella nostra mente delle menzogne che condizionano e peggiorano la nostra vita. Allora, come liberarci dalle false credenze? La prima cosa ovviamente è conoscere la verità, conoscere la verità attraverso lo studio della parola, lasciarci guidare dallo Spirito Santo, che appunto, come ha promesso Gesù, egli vi guiderà in tutta la verità. Lasciare che Gesù, la verità, viva e regni in noi, e poi ovviamente tutto questo non serve se poi alla fine non scegliamo di credere nella verità, come abbiamo detto all'inizio, come è stato detto le volte scorse. Mi fermo qui perché il tempo è passato. Giovedì continuiamo il discorso, parleremo appunto della necessità di rinnovare la nostra mente, proprio perché per tirare via tutte queste false credenze, e ci lasciamo così appunto chiedendo al Signore che ci mette in noi il desiderio di conoscerlo sempre di più, di conoscere sempre più la verità, di lasciarci guidare dallo Spirito Santo nella conoscenza della verità, di lasciare che sia Lui la verità, Lui che è la verità, a vivere e regnare in noi. E infine, che ci dia la determinazione di scegliere di credere nella verità, indipendentemente da quello che il mondo ci vuol far credere e indipendentemente da quello che i nostri stati d'animo ci portano a pensare. Amen.